Radio Nuova Trieste presenta
La parola del Vescovo. Sua Eccellenza Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste. Carissime radioascoltatrici, carissimi radioascoltatori, in questa edizione abbiamo il piacere di presentarvi la lettera pastorale Guardate a Lui e sarete raggianti, di Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste. Secondo la collana del Magistero del Vescovo, la presente lettera pastorale è il primo documento del nostro Vescovo Sua Eccellenza Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste. Il documento, edito dalla Diocesi di Trieste, è stato firmato a Trieste l'11 settembre 2023 in occasione della memoria del Beato Don Francesco Bonifacio. Riprendiamo la lettura della lettera pastorale dal capitolo 4, la settimana sociale dei cattolici in Italia. A Trieste, dal 3 al 7 luglio 2024, si tiene la settimana sociale dei cattolici in Italia. Questo è il tema, al cuore della democrazia, partecipare tra storia e futuro. C'è il desiderio che questo sia un anno in cui sperimentiamo la partecipazione, ci alleiamo nel contribuire, ci rafforziamo nella corresponsabilità. A Trieste, perché Trieste è ponte verso l'Oriente e verso il Nord Europa, perché Trieste è confine che segna l'incontro tra popoli e religioni, perché Trieste è periferia che spalanca il futuro di speranza per tanti profughi. Perché Trieste è città della scienza con la quale interagire per un umanesimo nuovo, di cui il Vangelo per noi resta il fondamento. Perché Trieste ha una storia di ferite che possono diventare laboratorio di pace e di giustizia. Perché Trieste è una bella città. La settimana sociale vuole essere un crocevia di persone e progetti diversi, un luogo per condividere il presente e immaginare insieme il futuro, ricercando sempre nuove vie per costruire il bene comune. Per andare al cuore della democrazia, attiveremo percorsi vivi e inclusivi al fine di connettere storie e comunità, laboratori creativi, per sperimentare metodologie innovative e coinvolgenti. Costruiremo insieme processi di ascolto e di progettazione che partono dalle comunità locali e ritornano nei territori. Saremo chiamati ad attivare tutti i nostri sensi, l'udito per ascoltare le fatiche della comunità, la vista per guardare alle energie creative, il tatto per toccare con mano le povertà e condividerle, il gusto di essere comunità, l'olfatto per vivere in sintonia con la natura. Durante la settimana, oltre al convegno con i delegati rappresentanti di tutte le diocesi italiane e delle varie aggregazioni laicali, si pensa a oltre 1600 delegati, ci sarà anche un'animazione delle piazze che ci vedrà tutti coinvolti. Ci saranno opportunità di incontri, approfondimenti e presentazioni di buone pratiche provenienti da diverse parti dell'Italia. Ci saranno dei laboratori della partecipazione che scandiranno i lavori della settimana. Li stiamo immaginando come luoghi di confronto, di dialogo, di elaborazione di visioni comuni. Se abbiamo a cuore la partecipazione come dinamica vitale che può rivitalizzare la nostra democrazia, non potremo accontentarci di occasioni di riflessione e di speculazione. La vera posta in gioco sarà quella di generare reali occasioni di partecipazione, in cui prendere la parola, proporre, ascoltarsi, condividere, immaginare. Proveremo a misurarci con le grandi questioni civili, come il potere, l'educazione, la dimensione politica della carità, la responsabilità della cura dei luoghi e dell'ambiente, l'immaginazione politica. Il documento preparatorio delinea anche una proposta di avvicinamento alla Settimana Sociale dei Cattolici, che invito a valorizzare nelle parrocchie e soprattutto nelle varie aggregazioni laicali. Ognuno a modo proprio, ma anche con il coraggio di programmare una seria programmazione alla Settimana Sociale dei Cattolici. Come diocesi offriremo un piccolo ciclo di incontri di approfondimento rivolti a tutta la comunità cristiana. Un qualche momento specifico rivolto ai cristiani impegnati nella politica, nell'amministrazione, nelle diverse espressioni del mondo sociale ed economico. In ogni cantiere sinodale dedicheremo un momento per verificarsi su come è stata la nostra partecipazione e corresponsabilità. Ci sarà bisogno di tanti volontari che collaborano per la realizzazione della Settimana Sociale dei Cattolici. Fin da adesso, grazie per chi si renderà disponibile. Capitolo quinto. Esercizi di fraternità in uno stile sinodale. Il cammino sinodale e la preparazione alla Settimana Sociale dei Cattolici del luglio 2024 ci forniranno molti spunti di revisione e di rinnovamento. Nel frattempo mi faccio eco di alcune piste che mi sono state segnalate, di alcuni servizi di fraternità sui quali richiamo tutti ad essere generosi ed attivi, nello spirito sinodale, in una missione secondo lo stile di prossimità. Sono alcune emergenze che ho letto nelle nostre comunità o che mi sono state esplicate nei numerosi incontri di questi mesi. E anche nelle lettere che ho ricevuto da molti presbiteri e laici per cercare di comprendere come avviare questo anno pastorale. Riflessioni che si collocano in questo periodo storico. Potrebbero essere cantieri sinodali che ci vedono a confrontarci su alcune tematiche che per questa nostra Chiesa di Trieste mi sembrano particolarmente vive, attuali, che ci interpellano come comunità. Nel mese di ottobre definiremo quali saranno i cantieri sinodali che attiveremo, in un'ottica di reciproco ascolto, di discernimento comunitario, di processi da avviare. Anche rilanciando le commissioni pastorali e allargandole, ma nella consapevolezza che non tutto può essere avviato subito. Adolescenti e giovani. La Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona ha visto una bella partecipazione di nostri giovani. Eppure l'anello di trasmissione della fede pare essersi inceppato. Tutta la comunità cristiana, tutte le famiglie in sinergia devono porsi l'interrogativo del perché la fede cristiana, per tanti adolescenti e giovani, risulta qualcosa di anacronistico, un qualcosa che non interessa. San Paolo soffriva enormemente perché il suo popolo non aveva riconosciuto il Cristo. Lettera ai Romani, capitolo 9, versetti 1-5. E noi sentiamo l'urgenza del ripensare a come comunichiamo la fede, come testimoniamo l'aver trovato in Gesù Cristo il tesoro prezioso. Dal Vangelo di Matteo, capitolo 13, versetti dal 44 al 52, che ci porta con tanta gioia a dar via tutto pur di coglierlo e custodirlo? Come Chiesa dobbiamo investire sulla trasmissione della fede, sui processi educativi, sull'aiutare ogni ragazzo, adolescente e giovane, a porsi la domanda essenziale della vita. Chi sono io per Gesù? E poi ancora, chi è Gesù per me? E ancora, cosa fare della mia vita? Occorre promuovere non solo la trasmissione di concetti e riti, ma anzitutto promuovere un incontro personale con il Signore. E la Chiesa è al servizio di tale incontro. I cammini ecclesiali vogliono essere espressione che non siamo soli e abbandonati nella nostra ricerca di fronte a questi interrogativi fondanti. Nell'ascolto di questi mesi ho colto la richiesta che si lavori insieme, che si tentino vie e strategie nuove per rendere adolescenti e giovani protagonisti della Chiesa e della loro fede. Per questo, pastorale giovanile e pastorale vocazionale devono procedere sempre fianco a fianco. Per questo dovremo investire sulla pastorale scolastica e sulla pastorale universitaria. Per questo le famiglie, genitori, ma anche nonni, fratelli, vanno sostenute nella loro peculiare responsabilità educativa, anche in ordine alla fede. Per questo l'iniziazione cristiana si apre a percorsi di post-cresima che vanno ulteriormente incentivati. Abbiamo la fortuna di diversi percorsi che possiamo offrire ai nostri adolescenti e giovani e che parrocchie e associazioni e movimenti e comunità, dall'Azione Cattolica ai neocatecumenali, dagli scout alla comunità di Sant'Egidio, da Comunione e Liberazione a tutte le altre espressioni ecclesiali della nostra Chiesa, propongono con impegno e passione. Incoraggio tutti a proseguire in questi compiti educativi. Sarà bello, seppur nelle differenze, troveremo alcune modalità per esprimere la comunione è l'essere tutti protagonisti della stessa Chiesa. Già ci sono alcuni tentativi. La veglia vocazionale e quella di Pentecoste, la celebrazione penitenziale dei partecipanti alla Giornata Mondiale della Gioventù a Montegrisa e la messa a Lisbona e poi ancora a Montegrisa. Anche la partecipazione come volontari alla Settimana Sociale dei Cattolici può fornire altre occasioni di incontro e collaborazione. Ma il mio pensiero va anche agli adolescenti e giovani che provengono da famiglie fragili, che appartengono a contesti degradati, che cadono in compagnie prive di riferimenti educativi e valoriali, o che al contrario si isolano, sono pieni di ansie, bloccati dalla paura, oppure diventano ostaggi di un mercato che li usa per fare profitti, che li seduce con l'effimero e con l'invidia. Solo se possiedi quel prodotto, solo se totalizzi tante visualizzazioni, solo se sei invidiato dagli altri, esisti, vali qualcosa. Questa competizione però produce continue frustrazioni ed esprime una carenza antropologica. Anche la povertà educativa è un'emergenza. Amici e fratelli, il volontariato da rilanciare ovunque. Così si esprime il report statistico 2023 della rete Caritas. La povertà in Italia può ormai dirsi un fenomeno strutturale, visto che tocca quasi un residente su 10. Il 9,4% della popolazione residente vive infatti, secondo l'Istat, in una condizione di povertà assoluta. Se si pensa che solo 15 anni fa il fenomeno riguardava appena il 3% della popolazione, si comprende quanto siano state compromettenti per l'Italia le gravi crisi globali attraversate a partire dal 2008. Dal crollo di Lehman Brothers, alla crisi del debito sovrano, fino alla pandemia da Covid-19, a cui si aggiungono ora gli effetti del conflitto in Ucraina, che stanno impattando pesantemente su crescita, inflazione e scambi commerciali. In termini assoluti si contano 5.571.000 persone in stato di povertà assoluta. Erano 1,8 milioni solo tre lustri fa. Le statistiche sono impietose. I poveri aumentano e i volontari diminuiscono drammaticamente. In questi ultimi anni si calcola che i volontari sono calati sensibilmente. Nel 2021 sono 900.000 in meno rispetto ai 5,5 milioni del 2015. Certo, il Covid ha imposto chiusure e isolamenti che poi hanno avuto ripercussioni anche finita la pandemia. Ma il calo dei volontari ha iniziato da diversi anni e va di pari passo con la flessione nella partecipazione alla vita sociale e politica. Basti pensare al crollo dell'affluenza alle scorse elezioni. Siamo nella cultura del benessere individuale, dove il nuovo imperativo categorico è quello dello star bene e non del fare il bene. Non voglio contrapporli. Anzi, lo star bene con se stessi viene consolidato dal partecipare alla cura per le persone fragili e povere, o per una maggiore corresponsabilità per la nostra terra malata. In Italia fioriscono i centri di benessere e non si ha tempo per spendersi nel volontariato. I giovani, senza generalizzare, perché ci sono esempi positivi che andrebbero maggiormente raccontati, faticano a trovare tempi e motivazioni per dedicarsi con continuità a fare volontariato. Abbiamo assistito alla loro generosità per aiutare la Romagna alluvionata, ma poi di fatto spesso hanno una vita già colma di studio, sport, intrattenimenti sociali che il mercato consumistico ha divinizzato. Di fatto non si ha tempo per fare volontariato, nel senso che ci sono cose più importanti e urgenti da fare, compresi gli aperitivi e tutto ciò che l'industria del divertimento e del tempo libero ha escogitato. Non si tratta di fare sterili contrapposizioni, ma di educarci a ritrovare le motivazioni di una fraternità da coltivare, di un volontariato che ci compromette nella gratuità per il bene comune, per le persone fragili. La gratuità è un valore che va ribadito. Non tutto può essere garantito dallo Stato e dai suoi servizi. La giustizia esige che lo Stato e le diverse amministrazioni intervengano a rispondere ai bisogni essenziali: scuola, anziani, malati, disabili, bambini. Ma restano sempre bisogni relazionali che le istituzioni non riescono a soddisfare, anche se l'incentivare un'economia civile certamente può correggere le macro distorsioni e derive che fanno aumentare sempre più i poveri. C'è un volontariato improvvisato che sgorga dal riconoscersi capaci di farsi prossimo a chi si trova nel bisogno. E magari è l'anziano che abita nel proprio condominio, e c'è un volontariato organizzato che diventa una scuola di partecipazione competente nella risposta ai bisogni di tante persone. L'individualismo e il ripiegamento sulla mera ricerca del benessere individuale mette in crisi ogni tipo di volontariato. Spesso siamo incapaci di un po' di gratuità. Non ne siamo capaci, non abbiamo tempo, non ne abbiamo le motivazioni per cambiare i nostri stili di organizzazione del tempo e dunque delle nostre priorità. Nella scrittura troviamo: c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Incoraggio tutti a ripensare alle proprie priorità e a fare esperienza di volontariato nelle più svariate forme, in quelle che si ritengono più consone alla propria stagione di vita e alle proprie capacità. Incoraggiamoci a vicenda. Impariamo a raccontare cosa ci muove a fare qualcosa per gli altri. Impariamo a coinvolgere altre persone. Se non si sperimenta la gioia del partecipare, del contribuire, del donare, se nella propria vita non resta una dose di gratuità che con fermezza salvaguardiamo dall'ansia di essere sempre più produttivi ed efficienti nel lavoro, ma anche nel consumare divertimenti, vivremo giornate umanamente più povere, con deficit di umanesimo. Saremo dei condannati al conflitto permanente per avere prestazioni e successo che superino gli altri, sempre visti come antagonisti, in una competizione che riduce la vita a una continua lotta contro gli altri. Il volontariato consente il fare esperienze di appartenenza, come lo sono anche la musica, lo sport, il divertimento, il lavoro. Ma con l'aggiunta del sentirsi parte di un movimento che vuole dare espressione alla ricerca di senso. Il senso della cura, il senso del vivere in un mondo imperfetto e con così tante sofferenze. Si rifiuta la fuga individualista, si combatte la disgregazione, si opta per partecipare con se stessi e con un qualcosa che nessuno ti darà indietro. Il tuo tempo offerto gratuitamente per gli altri. Anche nelle nostre parrocchie dobbiamo rilanciare la bellezza del dare tempo per la comunità e per le sue attività, specialmente per i bambini e i ragazzi, del contribuire con altri alla vicinanza alle persone deboli e vulnerabili. Anche ai giovani dobbiamo prospettare percorsi nei quali si integrano esperienze caritative e di prossimità con persone svantaggiate e sofferenti. Le famiglie tutte, anche quelle ferite. Nell'Amoris Laetitia troviamo scritto: molte volte abbiamo agito con atteggiamento difensivo e sprechiamo le energie pastorali moltiplicando gli attacchi al mondo decadente, con poca capacità propositiva per indicare strade di felicità. Molti non percepiscono che il messaggio della Chiesa sul matrimonio e la famiglia sia stato un chiaro riflesso della predicazione e degli atteggiamenti di Gesù, il quale nel contempo proponeva un ideale esigente e non perdeva mai la vicinanza compassionevole alle persone fragili come la samaritana o la donna adultera. Amoris Laetitia 38. Queste parole di Amoris Laetitia ci spronano a saper trovare forme e linguaggi per indicare alle famiglie strade di felicità e non semplicemente un quadro normativo a cui attenersi. La testimonianza delle famiglie che cercano di vivere il Vangelo è la prima strada di evangelizzazione che insieme come Chiesa siamo chiamati ad offrire al mondo. Il primo segno di Gesù, dove Maria lo forza ad iniziare la missione di salvezza, è in una festa di nozze a Cana di Galilea, dal capitolo 2 di Giovanni, versetti 1-11. L'umano dell'amore rischia di rimanere ben presto privo della gioia della festa. Non hanno più vino. E anche la religiosità, le giare vuote per i riti di purificazione dei giudei. Ormai sembra aver esaurito la sua funzione e rimanere una memoria sbiadita e deludente. A noi sta vivere l'incontro con il Cristo come la forza propulsiva capace di trasfigurare anche l'amore umano, capace di ridargli il vigore di una festa fino a destare stupore. La meraviglia di famiglie non perfette, ma in cui si vive l'amore, il perdono, la stima, il reciproco affidarsi, perché ci si costruisce sull'amore di Dio, sul Vangelo di Cristo, che in qualche modo si dà a vedere nelle concrete relazioni familiari di tante nostre famiglie. Il matrimonio è un segno prezioso, perché quando un uomo e una donna celebrano il sacramento del matrimonio, Dio, per così dire, si rispecchia in essi, imprime in loro i propri lineamenti e il carattere indelebile del suo amore. Il matrimonio è l'icona dell'amore di Dio per noi. Anche Dio, infatti, è comunione. Le tre persone del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo vivono da sempre e per sempre in unità perfetta. Ed è proprio questo il mistero del matrimonio. Dio fa dei due sposi una sola esistenza. Questo comporta conseguenze molto concrete e quotidiane, perché gli sposi, in forza del sacramento, vengono investiti di una vera e propria missione, perché possano rendere visibile, a partire dalle cose semplici, ordinarie, l'amore con cui Cristo ama la sua Chiesa, continuando a donare la vita per lei. Siamo chiamati a prenderci cura di tutte le famiglie e aiutarle a consolidare il loro legame, a rinnovarlo in quella crescita creativa che sa costruire un futuro che ha sempre spazi di crescita, elementi di rinnovamento e non di chiusura legalistica e ripetitiva. Rilanciamo i gruppi famiglia, aiutiamo i giovani a prepararsi bene al matrimonio, aiutiamoli a comprendere il di più del sacramento rispetto alla convivenza. Cerchiamo di testimoniare quanto la fede vissuta, pregata, quella che riaccende sempre il desiderio dell'amore vero e concreto, possa sostenere le varie stagioni della vita di coppia e di famiglia. Non si tratta di essere coppie e famiglie perfette, ma di testimoniare che siamo consapevoli che il Signore è con noi e noi restiamo discepoli alla sua scuola, anche per imparare l'amore vero, che sempre necessita di adeguata cura e rilancio. Tuttavia, non è bene confondere piani differenti. Non si deve gettare sopra due persone limitate il tremendo peso di dover riprodurre in maniera perfetta l'unione che esiste tra Cristo e la sua Chiesa. Perché il matrimonio, come segno, implica un processo dinamico che avanza gradualmente con la progressiva integrazione dei doni di Dio. In questa attenzione alle famiglie, anche dentro la comunità cristiana, abbiamo tante situazioni di dolore, persone che hanno conosciuto il fallimento, la lacerazione dei rapporti, il tradimento è spesso la speranza di una nuova vita di coppia. Ogni situazione è differente e Papa Francesco ci esorta a non incasellare le persone in format predefiniti. Non si tratta di elaborare una nuova casistica e di mettervi dentro le persone con le ferite, senza averle ascoltate, senza che possano sperimentare la nostra accoglienza e anche una parola di incoraggiamento per rimettersi in ascolto di Gesù. In questo anno inizieremo a pensare come riuscire ad essere Chiesa che sa ascoltare le sofferenze di tante coppie ferite, di tante persone che vivono esperienze matrimoniali sofferte e frantumate. Proveremo a domandarci come declinare in concreto i diversi verbi di questa pastorale familiare: accogliere, accompagnare, discernere, integrare, senza farci sconti e cercare scorciatoie. Cercheremo di dare forma ad una Chiesa che non abbandona, ma che sa restare accanto anche a chi rimane fedele anche a dopo il divorzio, come anche a chi, invece, inizia una nuova unione. L'imperativo è quello di aiutare a domandarsi: qual è il bene possibile ora, per questa fase del mio cammino di fede? Interrogativo che indirizza ad un cammino ecclesiale mai concluso, ad una dinamica di fede che sempre porta di nuovo a interrogarsi su ulteriori passaggi da viversi in ascolto del Dio vivo che sollecita ciascuno. Non l'irrigidimento normativo di chi non sa ascoltare il grido di dolore di chi ha fallito il proprio matrimonio e sta cercando di domandarsi come ora vivere la propria fede. Non il buonismo di chi ancora non ascolta il grido di dolore e di fallimento delle persone in nome di una affrettata ed equivoca misericordia, che rischia di essere una maschera infetta di superficialità, perché è ancora prigioniera di un deficit di accoglienza, di ascolto, di discernimento. La solitudine degli anziani, i malati e la vita spirituale. Arrivato a Trieste, tutti mi hanno parlato del problema degli anziani, della solitudine, delle case di riposo. Si tratta però di pensare non al problema, ma alle persone che si trovano a vivere la stagione della vecchiaia, con tutte le incognite e le paure, per la progressiva perdita di forze e di autonomia. A dire il vero, ho anche incontrato persone, associazioni e movimenti, preti e laici e religiosi, che si adoperano con passione a stare vicino agli anziani e ai malati. Ringraziamo il Signore per tutto quello che stanno già facendo l'Unitalsi, i Volontari della Sofferenza, la Comunità di Sant'Egidio, tanti presbiteri e diaconi, religiose e religiosi, e ministri dell'Eucaristia, tanti uomini e donne che ogni giorno cercano di fare compagnia, ascoltare, alleviare la solitudine, curare le ferite che nella vecchiaia recano tristezza. Ringraziamo il Signore, ma anche mettiamoci in gioco, perché davvero molte persone anziane e malate hanno bisogno di qualcuno che sia espressione della premura di Dio, della tenerezza del Signore, della sua presenza consolante. Un primo pensiero. Gli anziani e l'età della vecchiaia, prima che essere un problema, dobbiamo coglierli come una risorsa e in svariate direzioni. Essi ci costringono a fare i conti con i limiti inscritti nella nostra umanità. Ci sollecitano a rallentare la corsa frenetica e disumana di tante nostre giornate. Ci aiutano a fare memoria che siamo immessi in una catena di generazioni, con la necessità di imparare dalla loro esperienza, anche dai loro errori, e a fare tesoro della loro sapienza. Ci impongono a domandarci se la vita vale solo quando è efficiente, sana, giovane e bella, oppure se davvero siamo convinti del valore inestimabile della vita di tutti e di ciascuno, senza scorciatoie e stereotipi. C'è poi la questione della vecchiaia fortemente disabilitante, sia per le varie malattie che l'avanzare dell'età comporta, sia per i disturbi neuropsichiatrici che l'allungamento dell'età ha fatto aumentare in modo massiccio. Pensiamo alle varie forme di demenza senile, alle depressioni, all'Alzheimer. E dunque pensiamo ai tanti anziani e malati ricoverati nelle case di riposo oppure rinchiusi nei loro appartamenti e assistiti da badanti e familiari. E poi ci sono gli anziani, che sono i vicini di casa, che sono della nostra cerchia familiare. C'è una vicinanza a cui tutti siamo chiamati. Sarebbe bello se si tornasse a far visita agli anziani, se ci fosse una nuova dinamica di relazioni di vicinato, di parentele che si consolidano nel momento in cui si diventa vulnerabili e fragili. Tutti conosciamo un qualcuno che è anziano e a cui dedicare un'attenzione, un sorriso, un augurio, un po' di compagnia. Rallentiamo per aiutare i ragazzi e i giovani a far visita a nonni e bisnonni. Accompagniamoli a salutare il vicino e la vicina che sono tornati dall'ospedale, oppure a fare gli auguri per il Natale o la Pasqua. Diamoci il tempo di riti familiari in cui c'è attenzione serena e continua a chi soffre, a chi è anziano, a chi è debilitato, ricordando quanto ha detto Gesù: ogni volta che avete fatto questo al più piccolo dei miei fratelli, lo avete fatto a me. Ci sono poi associazioni e movimenti che con passione vanno a cercare gli anziani e malati per portare la gratuità di un aiuto, di una compagnia, di un tempo di reciproco ascolto. Incentivo questo, e se si notano solitudini pericolose, aiutiamoci a cercare una prossimità che il Vangelo ci chiede. È evidente che spesso solo nella rete di persone, organizzazioni, enti pubblici si può intravedere qualche spiraglio per alleviare situazioni complesse in cui l'intrecciarsi di malattie, povertà e vecchiaia rendono tutto difficoltoso. Non temiamo di mescolarci e di collaborare. Diventiamo ponti tra le diverse realtà per cercare il bene possibile. Ma non perdiamo lo specifico di una cura spirituale per gli anziani e gli ammalati. Mi è rimasto impresso quanto Papa Francesco dice in Evangelium Gaudium: per i poveri, ma che qui richiamo per gli anziani che sono nelle case di riposo, oppure rinchiusi in un appartamento al quarto piano e senza ascensore, o che sono semplicemente impossibilitati di venire a quella messa a cui non mancavano mai. Desidero affermare con dolore che la peggior discriminazione di cui soffrono i poveri è la mancanza di attenzione spirituale. L'immensa maggioranza dei poveri possiede una speciale apertura alla fede. Hanno bisogno di Dio e non possiamo tralasciare di offrire loro la sua amicizia, la sua benedizione, la sua parola, la celebrazione dei sacramenti e la proposta di un cammino di crescita e di maturazione nella fede. L'opzione preferenziale per i poveri deve tradursi principalmente in un'attenzione religiosa privilegiata e prioritaria. Evangelium Gaudium 200. Anche nelle parrocchie ci sia un'attenzione specifica per gli anziani, sia per favorire forme di aggregazione e compagnia e preghiera, quando possono uscire e ritrovarsi insieme, sia per una cura spirituale domiciliare. Ci sia un'attenzione perché ci siano ministri straordinari della comunione, che affianchino i presbiteri, i diaconi e i religiosi e religiose nella visita domiciliare agli anziani. E come parenti, come vicini di casa, segnaliamo in parrocchia le persone che sarebbe bene andare a visitare per portare una parola di consolazione, per portare la comunione eucaristica. Ma poi ci sono anche i malati cronici, i malati gravi e talvolta anche i giovani. È un altro capitolo su cui dovremmo soffermarci. Noi siamo per la vita, ma siamo per stare accanto alle persone con le loro ansie e inquietudini, con le loro drammatiche domande. Siamo capaci di restare accanto e di cogliere che anche il dolore è possibilità di relazioni che si aprono? siamo capaci di rallentare e condividere i passi con i nostri fratelli che hanno diagnosi che sentenziano l'avvicinarsi della morte? Non possiamo limitarci a condannare l'eutanasia o accogliere che il suicidio assistito rischia di accreditare l'abbandono terapeutico, se come comunità cristiana non ci spendiamo per una prossimità fraterna, sincera, gratuita, che diventa il nostro specifico apporto a coloro che sono incamminati verso la pienezza della vita in Dio. La nostra fede e la nostra speranza ci abilitano a scelte coraggiose. Su tutto questo dovremo aprire tavoli di confronto, processi sinodali, ma soprattutto animare ogni singolo credente a trovare in Dio la forza di stare vicino a chi soffre. Riprenderemo la lettura della lettera pastorale «Guardate a lui e sarete raggianti» di Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste, nella prossima edizione. Grazie del vostro ascolto.
Radio Nuova Trieste ha presentato
La parola del Vescovo. Sua Eccellenza Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto.